speak low. When you speak love, our summer day.
Lo so. So che per il nostro ospite questo brano è molto significativo.
Sì, grandi omaggi, devo dire.
È per questo che ho voluto rientrare con questo
brano. Buonasera, bentornati a Speak Low, Radio Città Aperta. Vai, in automatico.
È già notte,
esatto.
E diamo il benvenuto quindi con Billie Holiday a questa Speak Low che ci riporta ai fasti del bellissimo programma di Danilo Blaiotta, Speak Low. E diamo il benvenuto per l'appunto a Danilo Blaiotta che
grazie,
è qui con noi.
Grazie a te Ludovica, a tutti gli ascoltatori, grazie di cuore.
Siamo contentissimi di averti qui e ce la lasciamo per un po' in sottofondo Billie Holiday, anche perché insomma poi parliamo anche un po' di jazz con te quest'oggi, perché tu sei qui a presentare il secondo volume dopo Dvorak. Oggi presenti Maurice Ravel con questo Il Jazz e l'Europa volume 2, Paris in Blue. Lo faccio vedere a favore di telecamera, insomma, e tu intanto raccontaci di cosa si tratta e perché Ravel.
Allora, intanto grazie dell'invito, è sempre un piacere venire qui nella trasmissione più bella della radio dai tempi di Marconi, come dici. Valori in corso, seguitela sempre, perché resistenza culturale attiva, questa trasmissione in particolare ne fa tanta di resistenza culturale attiva, quindi.
Sì.
e niente, ho cominciato a scrivere qualche tempo fa, perché proprio partendo dalla radio, nel senso che ho detto, ma perché se riesco a in qualche modo a divulgare un po' la musica e quello che fa parte, diciamo, delle cose che faccio, che da musicista faccio, eccetera, sarà bello magari cercare di comunicarle anche scrivendo, avendo anche una passione per la letteratura, per la scrittura, eccetera, eccetera, e quindi ho deciso di scrivere e di imprimere su carta, su foglio, e vedere cosa succede anche da quel punto di vista. È una divulgazione totalmente diversa quella della scrittura, perché è una cosa che puoi pensare, ragionare, non devi andare in diretta, e quindi è un po' poco jazz da questo punto di vista, no? È un po' più forse simile,
insomma,
alla musica classica.
Dipende, vallo a dire Jack Kerouac che la scrittura e il jazz non vanno d'accordo, insomma, dipende dagli stili, ecco.
Certo, dipende dallo stile e dipende dalla... Sì, si improvvisa anche scrivendo, però comunque si può rileggere prima di...
Quello quindi sì, quello è, sempre, è vero.
Questo è un grande aiuto, e ho deciso di fare un'operazione che probabilmente non è così consona, cioè di abbinare le mie due anime, cioè la musica classica, quello da cui provengo anche dal punto di vista accademico, con il mondo del jazz, che è quello che invece faccio da un po' di anni a questa parte, ormai come, tra virgolette, prima professione. E quindi sono andato a cercare le comunanze, e ce ne sono tantissime, tra compositori del primo Novecento europeo e anche a cavallo, perché già da fine Ottocento c'erano questo tipo di spinte, dall'Europa agli Stati Uniti, e la fascinazione di alcuni compositori europei per il jazz, che poi hanno inserito questa fascinazione in tutte le loro composizioni, in molte loro composizioni. Sono partito da Antonin Dvorak, che è stato al Conservatorio di New York alla fine dell'Ottocento direttore, chiamato a quei tempi, i tempi in cui la musica americana non si conosceva come si è conosciuta poi nel primo Novecento in Europa. Quando poi sono approdato al secondo volume con Ravel è stato anche tutto più semplice, perché chiaramente le comunanze erano molto più vicine, soprattutto perché Ravel ha vissuto nella Parigi degli anni 20, ne parleremo, che era praticamente l'esplosione del jazz in Europa, lo dobbiamo alla Parigi degli anni 20.
Beh, io penso che ecco, ci sono dei periodi nei secoli in cui alcune città diventano proprio il crogiolo della cultura, il luogo dove poi nascono le più belle cose a livello di musica, letteratura. Questo mi fa pensare un po' a Midnight in Paris, te lo ricordi?
Certo,
quel film bellissimo di Woody Allen, no? Che fotografava proprio quell'epoca e questa storia bellissima dello scrittore che dopo mezzanotte si ritrovava, uno scrittore nostro contemporaneo americano, si ritrovava catapultato in quella Parigi e incontrava Hemingway, Scott Fitzgerald, sì. Insomma, quella è un po' la
uno
Parigi,
dei, assolutamente, no? uno dei più bei film a mio modo di vedere di Woody Allen, nonostante la critica non l'abbia osannato come secondo me meritasse, cercando sempre di ritornare ai suoi fasti degli anni 70-80, che vabbè, però a un certo punto si fa anche altro, e questo è stato un grande omaggio effettivamente.
Certo. E insomma, Ravel infatti è uno degli artisti che anche nel blues ha un po' pescato, comunque vi si è immerso per poi creare dei nuovi brani. Lo ricordo perché di recente, pensa, ho rivisto un film forse un po' dimenticato ma molto bello, anche molto romantico a suo modo, che era Un cuore in inverno di Claude Sauté. Non l'hai visto? Allora, per te e per gli ascoltatori che non l'hanno visto, si trova integrale in italiano su YouTube e c'è una fantastica Emmanuelle Béart che suona il violino e suona Ravel per tutto il film.
Favoloso.
Poi il resto, allora, non te lo racconto, non te lo voglio spoilerare, ma poi andremo anche fuori tema. Però ecco, quello è un film in cui assapori e conosci anche questo lato di Ravel, un lato moderno,
sì,
no?
Sì, un lato moderno, per l'epoca era modernissimo. Ravel è sempre stato moderno. Oggi, diciamo, io sto facendo delle presentazioni che sono anche una sorta di lezione concerto, quindi se ti va facciamo una sorta di bignami di questi spettacoli.
Sì,
che sono
sì.
Poi diventati dei veri e propri spettacoli a mia insaputa, nel senso, me ne sono accorto sul palco che poi erano degli spettacoli, quindi alla fine del primo mi hanno anche detto, sarebbe bello registicamente creare anche qualcosa.
Perché sappiamo che per esempio lo hai presentato pochi giorni fa in un posto bellissimo di Roma, che è la Biblioteca Vaccheria Nardi, che tra l'altro ha un bellissimo pianoforte a coda,
sì,
quindi questo aiuta, insomma.
Anche accordato.
Fantastico. Quindi... l'ho suonato, sai?
Ecco,
sì, il primo gennaio 2023 ho avuto questa fortuna. Non ero accordata io con me stessa, perché dopo Capodanno era... Però, insomma, un bel pianoforte.
È tosta. Comunque sì, un bel pianoforte e un bellissimo spazio abbiamo presentato lì. Mi ha fatto una grandiosa introduzione Luigi Onori, che è uno storico del jazz, storico della musica,
grandissimo, una firma di tutto rispetto,
esatto, del Manifesto anche, e come tante altre cose scrittore. Mi ha fatto una bellissima introduzione, un bel cappello. E una settimana prima l'abbiamo presentata a Cuvio, in provincia di Varese, dove, e qua mi rifaccio, diciamo, a questo collegamento per parlarvi un attimo delle edizioni, perché Gaele Edizioni è un'edizione d'arte, dove la presidente Maria Elena Danelli è insieme al mio babbo, tra l'altro, quindi è una casa editrice d'arte un po' anche di famiglia, creano dei fantastici oggetti che Ludovica in questo momento sta facendo vedere a furor di telecamera, che sono degli oggetti d'arte veri e propri, quindi si può raccontare una storia, ma all'interno ci sono delle opere originali, quindi 97 esemplari a tiratura limitata, con un'opera originale, in questo caso di Aurora Parrella, che ha creato 97 piccoli Ravel, come aveva fatto 97 piccoli Dvorak. Quindi è anche
fantastico.
Una cosa molto preziosa. La prefazione di Claudio Fasoli, grande sassofonista, mio mentore dei primi concerti jazz che ho fatto nella vita, e quindi insomma c'è una bella storia. Dicevo, a Cuvio, che è il paese dove nasce tutto ciò, è stata una bellissima presentazione in un teatro, tra l'altro anche lì con pianoforte, dove ho fatto una lezione concerto e ho raccontato le storie. Adesso faremo ascoltare anche qualcosa per capirci meglio.
Certo,
tra questo Ravel
certo.
Del jazz.
E infatti ti volevo chiedere, per l'appunto, di presentarci i primi due brani, che sono due brani brevissimi, perché vengono poi tra l'altro da Ma Mère Loi, no? Mamma Oca, quindi questo ci fa capire come Ravel fosse interessato anche
vengono da L'Enfant e le Sortilèges, in realtà,
sì.
Non da Ma Mère Loi, che è un'altra opera di Ravel,
sì.
Che però è un'opera lirica,
sì.
Degli anni 20, dove lui prende spunto dal jazz, dal foxtrot, dal blues, insomma anche dal ballo. Ci arrivo un attimo, noi come mai è arrivato il jazz a Parigi? Questa è la domanda, no? Perché è arrivato il jazz a Parigi? Intanto ricordiamo che Ravel nasce a Cibourg nel 1875, che è un piccolo villaggio ai confini con la Spagna francese. Nasce da madre illegittima, nel senso che veniva da una famiglia di ceto sociale decisamente più meno alto di quella del padre, mm-hmm. che invece è uno stimato ingegnere, un inventore. Poi si trasferiscono a Parigi e lui prende spunto, secondo me, anche da questa idea della differenziazione tra ceti sociali per prendere spunto dalla musica popolare. In questo caso la musica popolare basca, che era la origine della madre, perché la madre era basca. È stato legato alla musica spagnola tutta la vita. Ha suonato, scritto, composto musica che andava dalla musica spagnola alla musica circense e poi a un certo punto è arrivato il jazz. Lui intanto era un apache, così si definiva da bambino, da ragazzino, quando studiava al conservatorio di Parigi, perché gli apache erano proprio un gruppo di personaggi, in questi c'erano Manuel de Falla, c'era Riccardo Vignes, c'erano tanti compositori, musicisti di allora che cercavano di sovvertire il sistema tonale, che era il sistema musicale in voga fino alla fine dell'Ottocento, certo. E a un certo punto da Scriabin in poi è successo il finimondo, era successo anche in pittura, era successo anche con intanto con l'impressionismo in Francia, loro certo. erano oltre l'impressionismo, era successo col simbolismo oltre l'impressionismo, da dove traeva spunto Debussy, e qualche anno più tardi Ravel, che era di una generazione leggermente dopo di quella di Debussy, tanto che all'epoca c'erano proprio le fazioni, chi erano i ravelliani, c'erano i ravelliani e i debussiani.
Beh, però che bello dividersi in questo genere di tifoserie, io certamente. Non saprei chi scegliere, perché anche quando suonavo il pianoforte io li amavo entrambi, cioè mi piaceva suonare entrambi, veramente delle bellissime sensazioni.
Che sono diversi, poi, diversissimi, sì, ma sì, poi sì. Oserei dire Ravel è diverso da Ravel, perché è uno dei quei compositori che veramente puoi ascoltare in mille generi e stili differenti, nonostante sia lo stesso compositore. In questo caso lì cercavano di sovvertire il sistema e ci sono riusciti, nonostante le pressioni negative da parte di quelli di prima, perché Camille Saint-Saëns, per esempio, era un compositore, quello del Carnevale degli Animali, per intenderci, era un compositore che osteggiava totalmente le nuove novità, mentre Gabriel Fauré, che era un vecchio compositore tardo romantico francese, era molto più avvezzo alle novità varie e prendeva Ravel letteralmente sotto l'ala, perché lui veniva cacciato ripetutamente dal conservatorio di Parigi e lui se lo rimetteva tra gli allievi. Questa è un po' la storia del giovane Ravel. Poi arriva la Prima Guerra Mondiale, sconvolgimento storico che tutti conosciamo, che però ha lasciato in Europa chi? Questi americani che vagavano a un certo punto a Parigi e tra loro c'era gente che suonava e quindi si sono trovati a suonare nei piccoli club di allora, che erano i locali, che erano le strade, eccetera. Il jazz all'epoca era totalmente musica da ballo e quindi la gente cominciava a ballare appresso a questi americani. Non sono stati solo i musicisti la generazione perduta, anzi la Lost Generation proprio la generazione di scrittori americani che si ritrovava in giro per Parigi e che poi appunto Gertrude Stein ha chiamato Lost Generation. Tra questi, come hai citato prima, c'erano i Fitzgerald, c'era Ernest Hemingway, c'era anche Faulkner e c'erano tanti altri scrittori straordinari. Ravel si pone al centro di una situazione del genere, perciò lui, che aveva tratto ispirazione dalla musica popolare, dalla musica spagnola e quindi a questo punto si ritrova con il jazz che impazza in tutta Parigi. C'era Josephine Baker che veniva dagli Stati Uniti per portare Revue Nègre, si chiamava, che era questo primo spettacolo andato in scena nelle music hall, che all'epoca sostituivano proprio i café chantant dei primo Novecento. Erano delle vere music hall dove poi la Baker ballava in topless appresso al jazz di allora, al Dixieland, allo stomp, e nel frattempo cominciavano a importare anche dei musicisti americani proprio da Broadway, perché nel frattempo negli Stati Uniti c'era Broadway e poi c'era la radio, c'era il cinema, quindi anche le registrazioni, che erano dei dischi che non si poteva permettere nessuno, poi venivano inserite nel cinema, nella radio.
Ricordiamo che proprio in quegli anni infatti ci fu l'avvento del cinema sonoro, no? E quindi l'esplosione del musical, The Jazz Singer, ricordiamo il primo film sonoro, insomma.
Esatto.
E quindi era tutto un ambiente, diciamo, molto fertile,
sì,
no?
Sì, totalmente. Il primo disco di jazz era alle 17, quindi insomma stiamo parlando di una rivoluzione irrefrenabile, come la chiamo io nel volumetto, e arriviamo al primo, così siamo radiofonici, sintetici, arriviamo al primo ascolto, che è un ascolto che viene da quest'opera, si chiama L'Enfant et le Sortilège, che è la seconda opera di Ravel dopo l'Ore spagnole che aveva composto i primi del Novecento, che era invece più legata alla musica spagnola. Questa invece è una composizione, un'opera più legata a quello che a Parigi era un crogiuolo di musicisti nuovi della generazione dopo di quella di Ravel, che venivano chiamati i Sei, cioè il salotto dei Sei, appoggiati dallo scrittore poeta Jean Cocteau, e che aveva scritto anche il manifesto, tra l'altro, di questo, che si chiamava Il Gallo e l'Arlecchino. E già questo fa pensare all'idea anche ironica di questa nuova musica. Loro volevano un po' rifondare la musica francese a partire da Erik Satie, ma questo secondo me è anche un po' una forzatura della grandeur française, no? Che a un certo punto cerca di inventarsi che poi è tutto francese. Non aveva niente di francese, aveva poco, aveva appunto il jazz di allora, aveva chiaramente la musica circense, e composizione più ispirata a tutto questo non c'è, se non questa che stiamo per ascoltare, che è proprio una versione è un piccolo quadro di questa opera di Ravel, L'Enfant et le Sortilège, dove c'è una teiera che parla, insomma, e però il ritmo, sentite soprattutto a livello ritmico quello che succede.
E allora l'ascoltiamo subito, L'Enfant et le Sortilège da Maurice Ravel.
How's your mug? Rate. Better hug. Come on. Black and costo, black and chic. Black, black, black. Jolly fellow, black. I bet so. I bench your nose. I bench, I knock out your stupid shoes. Black, black, and thick and rainbow goes, and rainbow goes. I box you, I'm a red you.
E questa è l'atmosfera di L'Enfant et le Sortilège di Ravel. Danilo, io pensavo anche al fatto che questo anche recupero delle canzoni legate all'infanzia, no? C'entra qualcosa anche con il surrealismo, con quel linguaggio spontaneo dei bambini e anche con l'avvento della psicanalisi, no? Che rivaluta o comunque porta alla ribalta anche il mondo onirico, il mondo dell'infanzia. Io ci metterei anche questo nel bellissimo e stimolante panorama di quegli anni.
Assolutamente
no?
Sì, c'era tutto questo unito a una musica da cabaret, perché poi alla fine era questo, è l'infante che danza, in questo caso è proprio una storia per bambini, tra l'altro, perciò insomma ti hai centrato esattamente il punto. E abbiamo sentito che questo è una sorta di orchestrazione di un ragtime, insomma, o qualcosa che ci somiglia tantissimo, L'Enfant et le Sortilège. E i Sei erano ben i Sei, che il salotto dei Sei musicisti francesi di allora, erano ben contenti, tra l'altro, di ascoltare addirittura da Maurice Ravel, che era già, insomma, di un'età più avanzata della loro, non era certamente un giovane rampante come ai tempi degli Apache, come dire, sposasse tutto questo e lo facesse suo nella sua musica. Tra l'altro, all'epoca, vorrei dire questa storia che è incredibile, noi tutti conosciamo le jam session newyorkesi degli anni 40, l'avvento della jam session, cioè di questi musicisti jazz a New York negli anni 40 che cominciavano per ore a suonare sull'American Songbook, eccetera. Certo. In realtà, più di 20 anni prima, in questo luogo a Parigi che si chiamava Le Bœuf sur le Toit, cioè il bue sul tetto, avvenivano le prime jam session e avvenivano anche... insieme ai musicisti classici affascinatissimi di tutto questo, improvvisavano e suonavano musica scritta, facevano entrambe le cose.
È una cosa difficile da immaginare per noi, perché oggi invece c'è spesso questa divisione tra artisti classici che non sanno staccarsi dallo spartito, ovviamente non parliamo di te perché non sei, tu sei proprio il contrario, però c'è purtroppo questa divisione, no?
Sì, è una per cosa cui... totalmente senza senso, no? Se pensiamo che appunto la jam session forse è stata inventata lì, è una cosa che non dà musicisti anche classici, tant'è vero che ancora adesso a Parigi si dice faire un bœuf quando si vuole fare una jam session.
Ma sì, divertente, fare un bue.
Fare un bue, sì.
Tra l'altro è un'immagine molto chagalliana, no? Il
bue sul tetto, certo.
Sì, ci manca il violinista, abbiamo fatto già un quadro, insomma, no?
Che poi veniva da una storia sudamericana, perché Darius Milhaud, che era uno dei sei, c'era anche dentro Francis Poulenc, anche altri, e l'aveva importata dal Brasile per un viaggio che aveva fatto in Brasile, poi lui sappiamo che è stato molto legato alla musica brasiliana e l'ha inserita nella sua musica, cioè c'era veramente di tutto.
Certo.
Era bello in questo brano, in questa opera, è molto legato a tutto questo.
Ma parlando di Sud America o comunque di musica latinoamericana, dobbiamo per forza menzionare il brano per cui tutto il mondo conosce Ravel, no? Che
il Bolero.
Esatto. Quindi qui confermiamo questo discorso, no? Dell'incontro tra varie tradizioni musicali.
Assolutamente sì. Ravel scrisse il Bolero, tra l'altro non pensava nemmeno che diventasse così famoso, era una sorta di esercizio di stile per lui, che poi è diventato la composizione più importante, l'ha scritta anche in breve tempo, mentre per comporre altre composizioni ci ha messo tanti anni. E per esempio il rapporto col blues di cui tu parlavi, adesso tra poco ascolteremo un qualcosa che ha a che fare proprio col blues, a proposito di una sonata per violino e pianoforte che Ravel scrisse nei primi anni 20 e che era la seconda sonata per violino e pianoforte. Qui c'è un piccolo aneddoto che vorrei leggervi, che tra l'altro è contenuto sempre nel mio libro che è uscito per Gael Edizioni, Il Jazz e l'Europa, volume 2, Maurice Ravel, Paris in blu, facciamo vedere, eccetera, scrivetemi, compratelo. Che è un aneddoto di un, forse il più importante violinista di tutto il Novecento, che era Yehudi Menuhin, che era bambino mentre prendeva lezioni da Georges Enescu al Conservatorio di Parigi e assistette alla prima lettura di questa sonata per violino e pianoforte di cui stiamo per parlarvi, e l'aneddoto è questo qui. Parla Menuhin, bambino: un giorno mentre Enescu ci dava lezioni di violino, Ravel fece improvvisamente irruzione tra noi portando una sonata per violino e pianoforte che aveva appena terminato. Enescu si mise a leggere questa difficile opera con Ravel al pianoforte, arrestandosi ogni tanto per chiedere un chiarimento. Ravel si sarebbe accontentato, ma Enescu propose di eseguire di nuovo la sonata, cosa che fece chiudendo il manoscritto e risuonando il tutto a memoria. Ora, a parte la cosa da superuomini di fare una questione del genere, c'è il fatto che Menuhin ha assistito a tutto questo, era bambino, e Enescu, tra l'altro, che era stato anch'egli il primo esecutore della prima sonata per violino e pianoforte di Ravel, perché erano compagni di studi nei primi del Novecento, Enescu qui lo criticò perché disse: perché inserisci, e arriviamo al punto, un blues all'interno della sonata?
Attenzione, eresia, quindi, perché?
Eresia, già all'epoca, quindi la contrapposizione
c'era.
Che cos'è
questa quinta bemolle?
Che cos'è questa quinta bemolle? Cos'è questa terza minore sull'accordo maggiore, che poi è una nona diesis? Perché? Perché metterlo in un pezzo, tra virgolette, aulico, no? Che era quello della musica di Ravel. E invece lui inserisce un blues. E si chiama proprio blues il secondo movimento, quindi non è che ne nasconde le volontà. Blues è il secondo movimento, e direi, che ne dici, lo facciamo ascoltare.
Sì, assolutamente, assolutamente. Quindi eccolo qui dal libro di, possiamo dire, dal libro di Blaiotta alla sonata per violino in sol maggiore, blues. Thank you. E abbiamo ascoltato un po' l'andamento, no? Queste note incriminate che dicevi tu,
esatto.
Danilo.
Esatto, tra l'altro da una versione bellissima, questa sonata per violino e pianoforte di Ravel, secondo movimento blues, da una versione stupenda di Victoria Mullova con Bruno Canino al pianoforte, che è stata registrata nell'aprile dell'89 e uscito per la Philips nel 1990. Ecco, vedi, ti rubo il mestiere subito. che insomma fa pensare subito, perché intanto all'inizio c'è questo violino che imita il banjo, quindi è chiaro che non volesse fare il violino di Ravel in questo caso, e il pianoforte che prende poi la scena suonando l'accompagnamento per violino, e il violino suona un tema completamente pentatonico minore, quindi stiamo parlando di un blues vero e proprio. Poi vabbè, c'è la chiara dicotomia tra sol maggiore e la bemolle maggiore, c'è questa dissonanza che chiaramente Ravel si ricorda sempre di essere Ravel, non è, però inserisce un blues che tra l'altro riesce a passare dal, grazie a questo basso in la bemolle sul blues in sol, riesce poi a passare il blues in la bemolle, perché è una sorta di ponte per arrivare a quella tonalità, un semitono indietro, insomma, per i musicisti che mi stanno ascoltando qualcosa
certo,
avranno
certo.
capito, spero,
certo.
Insomma fa pensare moltissimo tutta questa storia e appunto come Enescu, poi violinista che eseguì per la prima volta questa composizione, si quasi rifiutò di suonarla perché disse: ma forse stai esagerando un po'.
È un po' estrema.
È un po' estrema. Tra l'altro Ravel non era ancora stato negli Stati Uniti, aveva ascoltato tutto questo per le strade di Parigi, e tra poco però ci andrà, perché questa è una sonata dei primi anni 20. Ravel era un compositore famosissimo ai tempi, tanto che faceva delle vere e proprie tournée, prima nel nord dell'Europa, in Svezia, eccetera, e poi negli Stati Uniti e in Canada fece un giro di, pensate, 45 concerti, dove suonava il pianoforte in alcuni, dirigeva orchestre in altri, e poi assisteva magari a programmi monografici dedicati alla sua musica. Uno di questi lo colpì moltissimo perché era un programma diretto da Serge Koussevitzky, che era forse il direttore più importante di allora, nonché maestro di Bernstein, tra l'altro, che era
un altro ponte con la musica, no, popolare, jazz, per i film,
esatto,
no?
Esatto, un altro ponte col crogiuolo Bernstein ha creato in tutto quello che ha fatto nella vita, e Koussevitzky dirige Ravel entra in sala e gli tributano una standing ovation, tutto il teatro si alza quando lui entra, chiaramente la fascinazione per lui è massima perché vede tutto ciò, addirittura frequenta in quegli anni, in quei mesi che erano i primi mesi del 28, frequenta alcune sale da ballo di allora newyorkesi, tra cui il Cotton Club, eccetera, si dice accompagnato dal giovane George Gershwin. Gershwin che era già stato, sì, storie incredibili, cioè. Gershwin che era già stato in Europa, che voleva lezioni da Ravel, l'aneddoto, il famosissimo aneddoto in cui lui chiede lezioni a Ravel un paio d'anni prima di questo viaggio, per l'altro viaggio, quello di Gershwin in Europa, e dice: Ravel, ma perché vuoi essere un piccolo Ravel quando sei un grande Gershwin?
Bellissimo, so. Guarda, un grande insegnamento.
Grande insegnamento, certo. E lo stimava tantissimo. E tanto che, insomma, in una di queste feste a cui partecipava Ravel negli Stati Uniti, si trovava proprio il giovane Gershwin a suonare il pianoforte, e lui pare che non staccasse gli occhi e le orecchie da Gershwin e andasse ad ascoltare questi standard che lui suonava. E poi fa un bagno di società americana, va a conoscere Edgar Allan Poe, per esempio, cerca di scoprire anche qualcosa di più, e finalmente ascolta tutto questo dal vivo, tra cui le big band e addirittura un giovanissimo Duke Ellington che portava in giro il primo, i suoi primi gruppi. Insomma, c'è una storia meravigliosa.
Sì.
Lui torna in Europa drogato da tutto questo e scrive alcuni, passatemi il termine perché era veramente così, e scrive alcune composizioni che sono entrate a far parte della storia della musica nel Novecento in modo impressionante, tra cui i due concerti, il Bolero in quegli anni, tra l'altro, appena rientra, ma scrive i due concerti per pianoforte e orchestra, uno per mano sinistra e orchestra, dedicato a un pianista, Paul Wittgenstein, che era il fratello del filosofo Ludwig nonché pianista mutilato,
certo.
Infatti il concerto è per mano sinistra e orchestra, e poi scrive il celebre concerto in sol maggiore, che non ha bisogno di presentazioni, che è forse la composizione più jazz di tutta l'opera ravelliana e forse anche la composizione più incredibile di tutta l'opera ravelliana, questo concerto in sol.
Fantastico.
Che io in questi spettacolini dove presento il libro, tra l'altro suono anche, faccio un po' di esempi al pianoforte di questa storia.
Bellissimo. Allora direi ci possiamo forse ascoltare un frammento, perché insomma dura 18 minuti, del concerto per la mano sinistra.
Guarda, se mi segui un attimo,
sì.
Siamo tutto in diretta,
sì.
Se riesci ad andare al minuto 2:20 così, 2:20 anzi, se è possibile fare questa cosa, stiamo facendo tutto in diretta, altrimenti non ti preoccupare.
Sì, sì.
Perché lì c'è proprio un esempio in cui, mentre Ludovica prepara, dico che qui c'è proprio c'è una cadenza pianistica per pianoforte solo che imita proprio la scala pentatonica su e giù per la tastiera, e che fa pensare insomma alla fascinazione appunto per il jazz, per la scala pentatonica, per il blues, e qui insomma si sente tantissimo, ci sono tanti frammenti in cui la corrispondenza con il jazz è massima. Ce l'abbiamo dalla regia,
sì,
Ludovica?
Sì, ci proviamo, guarda, eccola qua.
Eccola. Questo è un esempio, insomma,
sì,
di come il pianoforte da solo si abbandona a una cadenza di scale pentatoniche, e poi ci sono tanti altri momenti che chiaramente dal vivo faccio ascoltare, ma non voglio far impazzire Ludovica a cercare minutaggi e secondi, ma insomma ci sono, tra l'altro...
È un piacere, maestro, per carità.
Grazie,
vabbè.
Maestro, sta in cielo, sta in cielo, come dice Gege Munari. E dunque ci sono tanti momenti, e ci sono tanti momenti in questo concerto per mano sinistra orchestra in cui le corrispondenze, dico anche nel libro, sono biunivoche, perché lo stesso Ravel e la stessa musica del primo Novecento ha poi influenzato tantissimo il jazz che è arrivato negli anni 50 e 60, post bop, che era appunto il jazz dell'hard bop, ma soprattutto il jazz modale, e quindi insomma ci sono dei passaggi di questo concerto pianoforte orchestra in cui sembra proprio di sentire il piano solo che poteva fare un Chick Corea, o ancora prima un Art Tatum illuminante dal punto di vista armonico, anche precursore. Questo insomma
certo,
è un esempio lampante.
Bellissimo, bellissimo immergersi in queste musiche e conoscere le storie, perché molto spesso appunto noi ascoltiamo delle musiche stupende, non sappiamo poi da dove vengano. Saperlo ci rende più completo il godimento, secondo me, no?
Perché, assolutamente,
perché ti fa capire bene qual era la vita di questi artisti, che certamente non stavano in cameretta appunto ad aspettare l'ispirazione che arrivasse dal cielo. A volte c'è questa idea un po' così
vecchia, vetusta,
beh, sì,
anche
direi
irreale,
sì.
Anche
certo, perché tutti gli artisti, anche gli scrittori, oltre ai musicisti, i pittori, avevano una vita vita molto intensa, e quindi, come dicevi tu, viaggiavano, incontravano altri artisti, poi a volte c'era uno scambio, a volte c'era il conflitto, però è da questo che poi nasce il proprio linguaggio originale, personale, no?
Assolutamente sì, e mai come prima, forse nella storia del primo Novecento, perché lì la musica viaggiava come gli uomini molto più di prima, insomma, questo è. E poi c'è questo concerto in sol per pianoforte e orchestra, che è il concerto importante. C'è una direttina Instagram, cioè salutiamo Alessandro Bianchi, che è un grande pianista
tutti,
classico,
certo,
che ci sta seguendo,
fantastico.
E jazz anche lui.
Bene, allora lui fa parte di quelli che con e senza spartito, insomma.
Con e senza spartito, esatto, malgrado voi, no, come si dice. E dunque questo concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore, celebre e celebratissimo, perché diciamolo, c'è addirittura una versione di Arturo Benedetti Michelangeli, che è forse la più famosa versione, con Celibidà, che dopodiché per 20 anni i pianisti non hanno più osato proprio. E poi c'è anche una bellissima versione, che è quella che tra un po' vi faremo ascoltare, anzi ve la facciamo ascoltare adesso, che è quella di Martha Argerich nel 1967.
Guarda, io la adoro, lo sai, ogni volta che la vedo, la fanno spesso in televisione, fanno su Rai 5, lo possiamo dire, i suoi concerti. La adoro perché lei è proprio, anche il suo look mi piace tantissimo, e dei miei amici che suonano nell'orchestra dell'auditorium mi hanno confermato che è una persona adorabile,
sì,
tranquillissima,
adorabile.
Suonare con lei è rilassante, non è assolutamente diva, e questo si vede perché è proprio,
e quindi lo è di più perché,
perché guarda, ho anche visto di recente un documentario sulla sua vita fatto dalla figlia.
Sì,
effettivamente la figlia non ha avuto vita facile,
no,
perché comunque
no.
Per la Argerich esiste solo la musica, ma del resto è così.
È Martha Argerich, se non esiste la musica per lei,
esatto,
non so per chi debba esistere.
E allora ascoltiamocelo subito questo,
sì,
concerto,
il primo
per...
frammento, chiaramente, certo, del primo movimento.
Assolutamente, eccolo qui. Ecco, abbiamo ascoltato l'inizio,
sì,
e adesso facciamo in diretta un commento, come si fa con la partita, diciamo?
Sì, facciamo così, facciamo i telecronisti di Ravel, fantastico, ma questa mi mancava, i radiocronisti.
Guarda, d'altra parte, del resto, ieri c'era la Roma, e quindi io sono ancora immersa nel clima calcistico, ma non divaghiamo. Allora,
faccio fatica, però
Danilo,
prima
non c'è
o poi
problema. Anche questi mondi si potranno incontrare.
Assolutamente,
un giorno.
Sì. Io ho il basket, vabbè, questo è un altro discorso.
Ecco fatto. Allora, io faccio partire di nuovo da zero questo concerto per pianoforte in sol maggiore, il primo movimento di Maurice Ravel, ovviamente eseguito da Martha Argerich.
Con Claudio Abbado alla direzione.
Insomma, non last but not least, direi.
Esatto.
Lo faccio partire e tu ci dici tutto quello che ci vuoi dire, tutto,
sì,
quello,
dai,
che avesse voluto sapere su Ravel,
facciamo,
non
questa,
avete mai osato chiedere.
Questa radiocronaca,
ecco,
vediamo.
Fatto.
Roviniamolo.
Grande.
Allora, intanto ci sono i secondi vuoti della Deutsche Grammophon all'inizio, ecco. Questo è un primo tema. C'è il colpo di frusta, che ricorda chiaramente il rullante. Ravel e il jazz stiamo parlando, quindi... riproposizione del tema, che è un tema circense poi, però è pentatonico, e quindi... Piccolo ponte, e adesso il secondo tema. Che è un tema, come sentite, spagnoleggiante, possiamo dire questa cosa terribile, però... Ma la risposta dell'orchestra è gershwiniana, totalmente. Tanto sembra proprio un tema della Rhapsody in Blue.
È vero, assolutamente.
Quasi si potrebbe concludere con... Per esempio.
Certo, certo, certo.
C'è questa, sempre questa terza minore sulla terza maggiore, che è la magia del blues. E adesso si apre il terzo tema, che sembra proprio uno dei temi di Broadway. Conclusione di questo tema sono questi accordi di settima minore che sono utilizzatissimi nel pianismo jazz.
Certo.
Riproposizione del tema, questa volta dall'orchestra. Eccetera. E poi
fantastico, poi, bellissimo.
Sono questi tre temi che poi vanno chiaramente a essere sviluppati, no? Quello che è lo sviluppo,
certo,
dei temi iniziali, come avviene, diciamo, nella storia della musica sempre, ma i tre temi sono tutti e tre legatissimi,
certo,
alla musica americana di allora.
Però io ti voglio fare anche, cioè voglio fare un po' un contropiede, perché all'inizio, quando tu parli di musica circense, si sentono la tromba e quei fiati lì, comunque la mia mente va un po' anche a Stravinsky e a Petrushka.
Certamente, anche lui
nominiamolo.
È affascinato dal jazz, infatti
sì,
spoileriamo poi... che il prossimo librino sarà su Stravinsky.
No, giuro che non lo sapevo.
Certo.
Ma non potevi che darmi una notizia, non potevi darmi una notizia migliore, perché io adoro Stravinsky veramente.
Ma
a livelli
anni,
di malattia.
In quegli anni le composizioni si somigliavano un po' tutte quante. Qui abbiamo visto proprio la Rhapsody in Blue che somiglia tantissimo al secondo,
sì,
tema,
sì.
Ma per esempio lo stesso Gershwin, quando scrive Un americano a Parigi, che lo scrive dopo essere tornato dal viaggio in Europa, scrive praticamente la più europea delle sue composizioni, dei suoi componimenti sinfonici, e lì si può ascoltare veramente. Io poi l'ho suonata recentemente a due pianoforti,
ah,
in qualche
Un
americano a Parigi e Rhapsody in Blue abbiamo fatto con Nicola Andrioli, che è un pianista pazzesco, jazz e class, che viene dalla classica anche lui. Abbiamo fatto la trascrizione proprio orchestrale delle due,
sì,
vabbè, la Rhapsody in Blue, piano,
certo,
io il pianista e lui la trascrizione dell'orchestra, e poi la trascrizione proprio dell'orchestra di Un americano a Parigi completa, l'abbiamo fatta al piano City a Napoli, e lì insomma ci siamo divertiti. Poi ovviamente abbiamo fatto standard gershwiniani per chiudere, abbiamo fatto tutto un concerto dopo, perché
certo.
Però ecco, mi sono accorto leggendo questa partitura e preparandola per questi concerti, che è una partitura dove si può ascoltare appunto Stravinsky, si può ascoltare, sembra di studiare la musica di Stravinsky, la musica di Debussy, di tutto quello che c'era insomma nel primo Novecento, e un po' tutto insieme in un componimento però americano, quindi
certo,
insomma, straordinario.
No, è bellissimo, è veramente un viaggio nel tempo e nella storia delle arti, no? Che non conoscono confini. Poi
esatto,
questo io ci tengo sempre a dirlo, perché invece in questo periodo storico sento che c'è molto questa divisione tra...
ognuno cerca di come dire, di annaffiare il suo giardinetto perché ha paura che scompaia. Questo secondo me è un po' il motivo, cioè anche un po' inconsapevolmente, però c'è questa campana di vetro che si cerca di creare, però
un
questo
po'
fa
è comprensibile
male.
Però poi in realtà
fa male a tutto questo.
la biodiversità è più importante, no?
Certo.
Della monocultura o della chiusura, diciamo, no?
Sì.
Perché non si cresce veramente senza un contatto con l'altro, no? Di qualunque tipo possa essere il contatto, dicevamo anche conflitto, anche discussione, però
certo.
Se stiamo sempre con chi è d'accordo con noi, poi la vita
non c'è
è più noiosa.
Certo.
Senti Danilo, qua il tempo corre, quindi
sì.
Raccontami un po', tu mi hai proposto anche un ultimo brano che andremo, spero, ad ascoltare almeno in parte, e raccontami perché lo hai scelto.
Sì, ce l'abbiamo fatta, incredibile. Io poco fa ti facevo dei segni per dire questo è l'ultimo.
Siamo in zona Cesarini, cioè non abbiamo i supplementari, tanto per rimanere nel mondo calcistico, non ce li abbiamo, per cui
però
noi
abbiamo
alle 13
fatto ascoltare tutti,
cioè, ce l'abbiamo
i brani
fatta. Grande.
Dello spettacolo. Sì, l'ultimo brano è un brano che dalla musica classica, tra virgolette, diciamo, dalla musica del primo Novecento europeo, si arriva veramente alla corrispondenza bionivoca di cui parlavo, cioè da lì si ispira tutto quanto il... E come dire, Ravel è stato influenzato dal jazz di allora, e l'ha inserito in questa musica, in questo concerto pianoforte orchestra straordinario, e lo stesso concerto pianoforte orchestra viene poi suonato da un musicista jazz, da un pianista celebre e fantastico come Herbie Hancock, che decide di addirittura creare una versione dove improvvisa sopra la musica di Ravel, e niente di più naturale potrebbe avvenire. C'è molta gente che non ama, devo dire, lo stesso Claudio Fasoli mi ha detto per me è un po' estrema quella roba lì. Però comunque la unione tra le due cose qui è lampante più che mai. C'è questo secondo movimento straordinario che stiamo per far ascoltare, perché sono le 13:54, dove appunto Herbie Hancock suona questo secondo movimento bellissimo, dove comincia anche un po' a improvvisare, a interpretarlo, e secondo me a Ravel sarebbe molto piaciuto.
Benissimo, allora ascoltiamocelo subito. Herbie Hancock qui a Radio Città Aperta.
Thank you.
Insomma, veramente molto, molto bello questo brano, davvero
secondo
fantastico.
Secondo movimento del concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore di Maurice Ravel, da un disco bellissimo di Herbie Hancock chiamato Gershwin's World. Guarda un po', il mondo di Gershwin, quindi nel mondo di Gershwin c'è questo concerto di Ravel. E Herbie Hancock improvvisa su questo tema come, insomma... è veramente qualcosa, non provateci voi a casa perché potreste, insomma, avere dei risultati poco piacevoli rispetto a questo capolavoro, ecco.
Lo so, in effetti a volte ci sono delle imprese che uno tenta di fare ma poi non, però vabbè, insomma, se poi uno studia vuole farlo,
no.
Assolutamente. Senti Danilo, e raccontaci, siccome siamo veramente adesso addirittura d'arrivo, se ci saranno altre lezioni concerto oppure altre tue avventure discografiche o concertistiche.
Allora, per ora ci fermiamo un po' con questa storia, purtroppo, perché appunto devo dare spazio a tante altre belle cose, insomma, poi giudicherete voi se sono belle. Sempre Danilo Blaiotto.
Lo dico io, sono belle.
E perciò sì, ho un viaggio negli Stati Uniti tra qualche giorno per andare a suonare New York. Poi ci sono di nuovo le date con Planetariat, che è il mio quintetto, insomma, che sto portando in giro, che è sulla poesia di Jack Hirschman, di cui abbiamo parlato sempre qui. C'è bellissimo podcast che potete andare a trovare su Valori in Corso sul sito della Radio Città
Aperta. Grazie per questo assist.
E come tutte le altre puntate di Valori in Corso imperdibili.
Ovviamente.
E chiaramente i concerti con Planetariat ce ne sono un paio stupendi, veramente bellissimi. Uno il 25 marzo a Prato al Met Jazz, al Teatro Metastasio, invitati da Stefano Zenni, e tra l'altro verrà registrato anche da Radio 3, quindi siamo molto contenti. E poi l'8 aprile a Roma, per chi è a Roma, suoneremo all'Auditorium Parco della Musica, che è, insomma, è una replica del concerto che c'è già stato a Roma alla Casa del Jazz, ma stavolta all'Auditorium, quindi in pompa magna, viene da dire.
Certo, con più posti a disposizione, perché diciamo...
Con più posti, sì, al Teatro Studio, che ha il doppio dei posti della
Casa del
Jazz.
Perché la Casa del Jazz è bellissima, però molte volte uno cerca di andare ed è già tutto esaurito, insomma, tu poi lo sai perché fai sempre
esatto.
Sold out, quindi
no,
insomma...
Beh, facciamo le corna, che te... che andrà sempre così.
No, ma certo.
E lì
certo.
Saremo all'interno di Retape, che è questo cartellone che cura Ernesto Assante, che mi ha, insomma, invitato a suonare con Planetariat. E poi ci sarà un po' di festival estivi, tra cui anche Time in Jazz di Paolo Fresu e Berchid, insomma.
Torniamo alla Sardegna con cui siamo partiti in questa puntata, quindi ci fa molto piacere. Berchid è un festival storico, bellissimo, e quindi non possiamo che essere felici di questo. Grazie Danilo!
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. E ci sentiamo alla prossima puntata.
Certo, alla prossima. Poi si continua, perché dopo di noi c'è la replica di Rivoluzione Classica con Attilia Chioco Cernitori. Io vi
bellissimo
ringrazio.
Bellissimo trasmissione.
È stupenda, stupenda, sì. Ne siamo veramente fieri. E quindi, insomma, io vi do appuntamento a venerdì prossimo, la replica di questa puntata giovedì alle 12. E intanto lascio finire questo bellissimo concerto.
E i librini
concerto.
Potete chiedermeli, perché
ovviamente,
c'è danilobraiotta.com, ci sta una mail dentro i contatti, scrivetemi se volete un libro, un disco, qualsiasi cosa appartenga all'universo blaiottiano, che sono io, Blaiotta sono io.
Blaiotta's World.
Esatto.
Ecco fatto. Grazie Danilo.
Grazie a
presto.
A voi, a presto.
Ciao, ciao, ciao.